Il mondo alla radio.
A 12 anni dal terremoto dell'Aquila, a che punto è la ricostruzione? Quanto tutta la provincia sta ancora risentendo dei danni del sisma e della pandemia? Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Ricordiamo che quella della notte del 6 aprile del 2009 fu la più grave di una serie di scosse iniziate a dicembre dell'anno precedente. La magnitudo 5.9 della scala Richter provocò 309 morti, 1.600 feriti e circa 80.000 sfollati, oltre 10 miliardi di euro i danni stimati. Nelle 48 ore dopo la scossa principale si registrarono altre, pensate, 256 scosse o repliche, delle quali più di 150 nel giorno di martedì 7 aprile. Un'intera città, L'Aquila e tutta la sua provincia in ginocchio. Paesi come Onna e Paganica furono letteralmente rasi al suolo. Il comune dell'Aquila e i comitati familiari del vittime hanno annunciato tra l'altro un appello ad ANCI Nazionale e a ANCI Abruzzo affinché appunto i sindaci e gli italiani in questa notte accendano nei loro comuni e alle loro finestre una luce di speranza. Noi abbiamo sentito il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
Restaurare un bel palazzo non è come restaurare un condominio, ci vuole più tempo, più cura, più attenzione. Il bilancio che traggo io è un bilancio in cui le luci sicuramente superano le ombre. Abbiamo ottenuto anche il rifinanziamento della ricostruzione con 2 miliardi e 8, abbiamo ottenuto la semplificazione degli appalti per le scuole, che era un po' il tallone d'Achille dell'amministrazione precedente. Stiamo per inaugurare il Parco della Memoria dedicato alle vittime del sisma. Stiamo facendo importanti opere pubbliche, stiamo sostenendo la faticosa ripresa delle attività produttive che all'Aquila scontano il doppio scotto del Covid e del terremoto. L'Aquila è una città che, in cui il Gran Sasso Science Institute, che questa scuola di alta formazione, si è ormai consolidato. Apriremo la sede aquilana del Maxi. Ci sarà una casa delle tecnologie emergenti finanziata dal MISE. Abbiamo fatto un progetto con università e Gran Sasso Science Institute, mettendo a disposizione il nostro patrimonio immobiliare per farci riconoscere il collegio di merito destinato agli studenti. Se così fosse, sarebbe il più grande d'Italia. Insomma, L'Aquila si avvia a diventare una città moderna, in pieno stile europeo, con la bellezza di un centro storico vincolato per oltre il 60%, e sarà una città, io credo, delle opportunità. Ci vorrà ancora un po' di tempo.
Ecco, senta, sicuramente c'è anche un grande patrimonio religioso. La Basilica di Santa Maria di Collemaggio in qualche modo può essere considerato un punto di ripartenza anche per l'Aquila religiosa?
Sì, e per diversi motivi. Io personalmente credo che la giornata del 20 dicembre 2017, quando abbiamo riaperto, abbiamo riconsegnato non soltanto all'Aquila ma al mondo intero quel gioiello straordinario, è una delle emozioni più grandi della mia vita, non soltanto come sindaco, parlo proprio come cittadino. È una basilica che ha ottenuto il premio europeo per il restauro. È la basilica dove è stato incoronato Papa Celestino V e la festa del perdono l'anno scorso ha ottenuto il riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO, quindi è un simbolo di non soltanto di pace e di fratellanza, ma è un simbolo universale di come le comunità ferite possono sanare quelle fratture e ricominciare a camminare.
Senta, se lei dovesse dire una cosa che adesso manca all'Aquila per un vero sviluppo, quale potrebbe essere?
manca la possibilità di mettere insieme, di unire tutti i pontini che le ho detto come tessere di un puzzle che danno la possibilità ai nostri giovani di rimanere in città e di spendere i propri talenti qui sul territorio. E manca forse anche la consapevolezza nel resto d'Italia che l'Aquila è un modello assoluto che può essere preso e replicato in ogni momento di crisi, in ogni momento di calamità. Ho avuto modo di parlare con il gabinetto del presidente Draghi, che mi ha assicurato una sua visita fra un paio di mesi, insomma, in tempi consoni all'incarico gravoso che si è assunto, e credo che in quella sede potremmo definire meglio il ruolo che dovrà avere l'Aquila in un momento in cui iniziamo a ragionare di recovery, di programmazione europea 21-27, di utilizzo dei fondi per il sud. Ecco, mi piacerebbe che le città come l'Aquila, le città medie, diventassero un elemento di snodo e anche di riequilibrio territoriale di cui questa nazione ha un bisogno disperato.
All'Aquila la disoccupazione sfiora il 10%, i sindacati dicono che gli occupati percepiscono redditi molto bassi e le persone che invece sono disoccupate o inoccupate sopravvivono grazie agli strumenti di sostegno al reddito. Appunto, la difficoltà a far ripartire la produzione, il Covid hanno letteralmente fatto schizzare verso l'alto la povertà. Pensate che la richiesta di pacchi alimentari alla Caritas locale è cresciuta in poche settimane, in pochi mesi, del 70%. Allora è con noi il direttore Don Dante Di Nardo.
Sta incidendo molto, noi abbiamo veramente raddoppiato, ma triplicato gli interventi della Caritas alle situazioni delle nostre famiglie, perché noi avevamo già tanti esercizi commerciali, per esempio, che stavano cercando di riciclarsi in qualche maniera proprio per effetto del terremoto, e poi è intervenuta la pandemia e molti si sono fermati, ma alla grande, e di conseguenza ci sono tante famiglie che non hanno nessuna entrata, stanno proprio agli sgoccioli, e quelle famiglie giustamente pesano sul tessuto sociale. È vero che grazie a Dio c'è una buona rete di sostegno, tante associazioni, tanto volontariato, tante persone che si danno da fare, su questo non ci possiamo lamentare. I sostegni sono arrivati in qualche maniera, però chi prima contava su un lavoretto anche precario e adesso non ci può contare più, e di conseguenza deve aspettarsi soltanto l'intervento delle attività, ecco, del terzo settore sociale, caritative. Altri interventi non ce ne sono.
Ecco, diciamo, lei ha visto un tentativo, diciamo, di ripresa dopo il terremoto? In sostanza le istituzioni sono state vicine a voi anche?
Dopo il terremoto sì, no, per carità, nel terremoto abbiamo avuto degli aiuti straordinari da tutti i punti di vista, veramente tanti. E anche i nostri concittadini aquilani non sono fermati, anzi sono stati attivi e pronti a ripartire, ve l'ho detto, sono state delle persone che si sono inventate mille cose pur di ripartire, e in realtà si stava andando avanti, insomma, non nella normalità, nella lentezza tipica del post terremoto, però anche la città, il centro storico cominciava a rifiorire, le periferie tutte sistemate, insomma, molta gente cominciava a ritornare a casa, insomma c'era veramente una ripresa visibile, non, senza dubbi. Adesso invece è una stasi tremenda, una stasi, tutti quanti aspettano che questi vaccini portino una soluzione o almeno una grossa apertura, uno spiraglio, perché per adesso ancora non si vede.
Senta, sicuramente i sussidi sono stati importanti in questo periodo, però secondo lei che cosa serve in più in una zona che appunto ha conosciuto negli ultimi anni una doppia disgrazia, terremoto e pandemia?
Ma in più non saprei dire cosa serve in più. Io penso che serve qualcosa di stabile, perché gli interventi così un po' a pioggia sono sempre precari, assicurano l'oggi, ma domani c'è sempre, come si dice, un punto interrogativo, no? Oggi c'è l'intervento, domani chissà. Noi per esempio l'anno scorso abbiamo avuto dei sussidi veramente importanti e quindi siamo stati in grado anche di aiutare delle persone per quanto riguarda tutte le utenze delle famiglie, gli affitti, queste cose. E adesso i sussidi sono di meno e quindi su questo stiamo un po' con un punto interrogativo. Perciò dicevo, i nostri interventi coprono l'oggi, ma per il domani lasciano una grossa incertezza, e questa è la cosa che accascia di più la gente. Ci vorrebbe un po' più certezza di dire va bene, anche se lentamente, anche se piano, anche se in forma ridotta, ma c'è anche un domani. Invece qua, per quanto riguarda, questa certezza non c'è, insomma.
Quanti centri di distribuzione avete in tutta la provincia? In sostanza, come agite?
Noi abbiamo una Caritas diocesana e poi abbiamo le Caritas parrocchiali, che anche se non tutte le parrocchie, ma comunque un sostegno agli ultimi la parrocchia lo dà in maniera più o meno organizzata, ma lo dà. Però poi ci sono tutte le altre associazioni, sono nate anche associazioni di volontariato proprio in occasione della pandemia, anche in occasione del terremoto, stanno andando avanti, quindi adesso il numero preciso non glielo so dire, ma sono veramente tanti.
Come vi abbiamo detto, in tutta la provincia dell'Aquila le imprese più classiche hanno difficoltà a ripartire. Il 10% però dei borghi abruzzesi ha puntato sulla cooperativa di comunità come proprio uno strumento economico e sociale per il presente ma anche per il futuro. Pensate che su 305 comuni presenti nella regione, in 32 si sono costituite altrettante cooperative di comunità che dal 2018 hanno risposto a un bando promosso proprio da Confcooperative Abruzzo, l'ultimo dei quali si è chiuso pochi giorni fa, dunque il 28 febbraio, scusate, circa un mese fa, il 28 febbraio, e appunto ora sono riunite nella rete Borghi In. Noi abbiamo in linea, dovremmo avere in linea il presidente di Confcooperative Abruzzo, Alessandro Monetti. Buon pomeriggio, Monetti.
Sì, buongiorno, buonasera.
Allora, che senso ha questo progetto?
Il senso è quello di riattivare le energie, individuarle e rimetterle in moto, e fare in modo che a farlo siano gli abitanti delle aree interne, di questi borghi, di queste realtà che in realtà sono molto ricche di potenzialità, che possono essere messe a valore, ma devono essere principalmente riconosciute come tali, e così come i fattori ambientali, la culturali, la terra, la gestione dei patrimoni, sono tutti fattori che possono tornare su quali si può costruire nuove economie chiaramente sostenibili, compartecipate dagli abitanti, e dunque il senso è quello di costruire strade alternative dove non arriva il mercato e dove lo Stato non può farcela.
Senta Monetti, una cosa, letteralmente che cosa fa una cooperativa di comunità? Perché è differente da un altro tipo di cooperativa?
Intanto una cooperativa di comunità è una cooperativa che, per l'appunto, come dice il termine, mette insieme una comunità, chiama gli abitanti a essere gli imprenditori di quel luogo. Li chiama a fare azione di impresa e quindi a essere protagonisti del loro futuro, farlo con quegli strumenti, ma in realtà è una cooperativa che non si occupa di turismo, che non si occupa di sociale, che non si occupa di cultura, che non si occupa di sanità, ma si occupa di tutto questo insieme. Quindi è uno strumento altamente versatile, che si può impegnare in differenti ambiti di azione, quindi non ha un preciso mandato. Il mandato che ha la cooperativa di comunità è quella di sviluppare economia partendo dalle persone principalmente e dai territori.
Senta, in una provincia come quella dell'Aquila, che tutto sommato aveva un tessuto, diciamo, imprenditoriale non importantissimo, ma che comunque è abbastanza vitale, le vostre comunità, cooperative di comunità, come stanno agendo in questo momento? Che cosa fanno?
Eh, sono impegnate in quattro linee di azioni. La prima è sicuramente quella di dar vita a un comparto che è quello del turismo, che fa posti di lavoro e fa fatturato. E per cui l'Abruzzo, per esempio, ha nelle aree interne le grandi ricchezze, ma non le ha fondamentalmente organizzate. Consideri che non ci sono alberghi, non ci sono ristoranti, ma il turismo esperienziale è quello sostenibile, oggi quello ricerca. Quindi le cooperative di comunità, una delle azioni che fanno è quella di riattivarsi nel comparto turismo. Poi il secondo ambito sono i servizi alla popolazione, quindi welfare di comunità, welfare di territorio, servizi domiciliarità per assistenza a terza età, piuttosto che l'accompagnamento agli anziani, ma anche il bussino per i giovani, il doposcuola, i gruppi di acquisto e solidarietà su energia, insomma tutto quello che permette di vivere in quei luoghi con una qualità della vita sufficiente, anzi migliore. E poi la gestione dei patrimoni, i patrimoni che sono spesso la banca della terra, il bosco, le seconde case, il palazzo ducale o il castello, sono tutti beni che spesso sono inattivi e richiedono un soggetto imprenditoriale capace di metterli in moto. E l'ultimo comparto su cui si impegnano tutte le cooperative di comunità è il fattore cultura. E per cultura intendiamo dal cibo ai prodotti alla vera cultura, anche quella, la gestione dei musei, piuttosto che degli attrattori culturali, tutto questo oggi sui mercati si trasforma in azione economica. A bassa intensità, ma è un'azione economica che sta facendo posti di lavoro.
Senta, un'ultima domanda in un minuto. È un'azione economica che contribuisce anche ad evitare lo spopolamento delle aree interne, che è presente non solo in Abruzzo ma anche un po' in tutta Italia?
Sì, questo è un progetto che Confcooperative Nazionale sta sostenendo ed è un progetto del sud, progetto periferie, progetto aree interne, è un progetto di tutti quei luoghi che viaggiano a una velocità diversa rispetto ai luoghi più performanti, quelli che spingono di più. Lo spopolamento è uno degli obiettivi, ma in realtà non partiamo da lì, partiamo dal fatto che se quei luoghi sono abitati e sono presidiati e sono messi a valore, ne guadagna tutto il paese, ne guadagna l'economia complessiva, ne guadagna un equilibrio assolutamente vitale per tutto il sistema.
Allora, io ricordo che abbiamo avuto con noi il presidente di Confcooperative Abruzzo, Alessandro Monetti, che appunto
ci ha parlato. Massimiliano Monetti, però va bene.
Mi scusi, allora devo ribadire Massimiliano Monetti, io sapevo Alessandro. Errore mio. Allora, Massimiliano Monetti, presidente di Confcooperative Abruzzo, che appunto ci ha parlato delle cooperative di comunità. Allora, buon pomeriggio, Massimiliano Monetti.
La ringrazio.
Spesso è stato fatto un parallelismo tra il terremoto dell'Aquila e quello del centro Italia del 2006 che, ricordate, distrusse tra l'altro Amatrice. Due sismi simili per magnitudo, orario, scosse premonitrici e purtroppo distruzione. Testimone purtroppo del sisma dell'Abruzzo del 2009 fu Giustino Parisse, attualmente caporedattore del giornale Il Centro, che a Donna purtroppo perse gran parte della sua famiglia.
innanzitutto perché l'Aquila, siamo il terremoto del 2009 e Amatrice e il Reatino siamo nel 2016, e quindi l'Aquila comunque, come dire, dal 2013-2014 con l'istituzione degli uffici speciali, almeno per quanto riguarda la ricostruzione privata, si è messa in moto, diciamo, bene dal punto di vista delle pratiche, quindi di tutti gli iter burocratici che spesso sono complicatissimi. Quindi sull'Aquila oggi possiamo dire che per quanto riguarda la ricostruzione privata, e parliamo però soltanto di iter burocratici, siamo già a un 70% di pratiche istruite. Ecco. Se poi però andiamo a guardare, andiamo nel dettaglio, sia nel centro storico dell'Aquila, ma soprattutto nel centro storico delle frazioni, l'Aquila ha 60 e oltre 60 frazioni, troviamo ancora situazioni complicatissime e diciamo che siamo ancora a meno della metà della ricostruzione. Quindi senza voler fare disfattisti, ma credo che per vedere una ricostruzione vera e concreta per quanto riguarda la ricostruzione privata dovremmo aspettare almeno altri 5 anni. Sulla ricostruzione pubblica, comprese le chiese, purtroppo siamo ancora molto molto indietro.
Ecco, questo vuol dire che tra l'altro allora anche il tessuto sociale difficilmente potrà essere ricostruito velocemente.
Ma questa è un'altra grande questione che è dal primo momento e oggi, come dire, è sempre più evidente. Il tessuto sociale è problematico. Naturalmente la pandemia ha aggravato moltissimo la situazione, ci sono molte, molte più persone di prima che chiedono aiuti e non sono, come dire, il classico immigrato che arriva in città e non sa dove andare e dove mangiare, ma sono persone normalissime che hanno perso il lavoro e oggi sono in grande difficoltà. E naturalmente l'allungarsi della ricostruzione e la pandemia sta complicando molto la situazione.
A questo punto, diciamo, dal punto di vista economico, su che cosa si può puntare in quell'area per cercare di far ripartire in qualche modo la produzione e tentare di arginare a questo punto il calo dell'occupazione, secondo te?
L'Aquila non ha mai avuto, diciamo, un grosso tessuto industriale, a parte un periodo, diciamo, di circa una ventina d'anni, fra gli anni 70 e gli anni 80, con un'azienda a partecipazione statale che diede occupazione a più di 5.000 persone. Oggi il futuro economico molto è da inventare, però molto c'è. Allora si può puntare sul turismo, che è un classico. Noi abbiamo parchi nazionali, abbiamo un ambiente bellissimo, abbiamo centri storici che quando saranno ricostruiti saranno splendidi. E poi c'è tutto un tessuto di alta tecnologia, noi abbiamo l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, abbiamo il GSSI, il Grand Sasso Science Institute, che è una istituzione nata dopo il terremoto e che sta portando in città molti cervelli che si occupano di fisica, di scienza ad altissimi livelli. Abbiamo delle aziende farmaceutiche che per fortuna sono rimaste, il famoso polo farmaceutico, abbiamo l'università che comunque è forse insieme all'ospedale la più grande industria che abbiamo qui, abbiamo un tessuto di uffici, l'Aquila è capoluogo di regione, quindi ha alcuni uffici, diciamo, strategici nell'ambito della regione Abruzzo, c'è un terziario che cerca di muoversi, insomma, voglio dire, non siamo morti, ecco, questo è sicuro, però è chiaro che, come dire, è tutto ancora da vedere, da sviluppare e ripeto per l'ennesima volta che la pandemia questo percorso lo sta rallentando e quindi sta creando delle nuove povertà e delle nuove incertezze sul futuro.
Allora si chiude qua questa seconda parte del Mondo alla Radio dedicata alla notte del 6 aprile 2009 quando una terribile scossa sconvolse l'Aquila e tutto il territorio circostante. Alcuni numeri, 309 morti, 1600 feriti e 80.000 sfollati. Io purtroppo su questi tragici numeri vi devo salutare, vi ricordo sono Alessandro Guarasci, ma un saluto anche da Silvia Giovarrosa e Mario Scattone che mi hanno assistito alla parte tecnica. Buon pomeriggio a tutti.